crisi e opportunità nel purgatorio evangelico. Abbiamo bisogno di capire che nel processo di trasformazione, nel processo di purificazione, nel processo di santificazione, Dio fa sul serio. E tante volte, sapete, ci sono un sacco di persone che nel momento in cui non riescono ad arrivare a Dio attraverso una propria santità, rinunziano alla santità. Ma il problema non è questo. Tante volte bisogna semplicemente capire che i mezzi, i sistemi che abbiamo usato, anche se Dio ci dice apprezzo la vostra disponibilità, però così non ci arrivate, così non arriverete da nessuna parte. Però ci sono quelli che, dopo aver scoperto l'incapacità, che d'altronde l'Apostolo Paolo sottolineava in maniera molto chiara, della nostra mente naturale di sottomettersi alla legge di Dio, perché la mente umana non è sottomessa alla legge di Dio, dirà Paolo, Romani 6, e neanche può essere. Non è che con qualche sforzo in più riusciremo ad allineare i nostri pensieri con Dio, se non avviene una rivelazione, se non avviene una scoperta di quello che Dio ha fatto, veramente andiamo molto male. Mi sto in questo periodo trovando a dover seguire tante persone con problemi ossessivi. Perché? Perché stanno cercando di spostare alcuni pensieri, normalmente quelli negativi, e di mettere i pensieri di Dio come se fosse frutto di uno sforzo e di una volontà umana. E i loro disturbi ossessivi stanno peggiorando, per cui devo suggerire loro di non seguire quelle trasmissioni che danno gli ingredienti perfetti. Prendi questo pensiero, lo metti là, poi lo cuoci, poi lo metti a ferro. E alla fine il risultato non viene. Perché? Perché lo sforzo, la frustrazione, il tentativo di arrivare a Dio attraverso uno sforzo mentale è destinato all'insuccesso. E stiamo vivendo questa situazione di smarrimento, di crisi, ma sapete perché? Perché noi abbiamo dato molto più importanza alle nostre immagini di Dio che a Dio. Noi veniamo da una cultura iconoclastica, cioè dove ce l'abbiamo con le icone e le rappresentazioni di Dio. Ma quello che abbiamo fatto tante volte è stato peggio, perché ce ne siamo fatti delle immagini personali, ognuno con la sua mentalità o con la sua cultura o con la sua non cultura, e queste immagini sono diventate così forti, così grandi da diventare più importanti di Dio stesso. E cosa sta succedendo in questo momento nella Chiesa? Che queste immagini cominciano a sgretolarsi, e per quanto molte persone dicono Dio è qui, Dio è là, Dio è così, Dio è colà, e tante volte si orientano in una sorta, io lo chiamo, di bipolarismo spirituale. C'è il bipolarismo politico, c'è il bipolarismo, una situazione grave della personalità dove la persona sta o troppo su o troppo giù. Ma c'è anche un bipolarismo spirituale dove, nella difficoltà di trovare la realtà spirituale, o ci lamentiamo continuamente pensando che questo sia umiltà, con un atteggiamento di estremo pietismo: ah, sono un misero, sono un verme, sono qua, Signore salvami. E se Dio potesse parlarci ci direbbe: ma che ho fatto fino ad ora? Io ho compiuto! Alleluia. Ma d'altro canto ci sono altri approcci che vanno sul esaltamento dell'umore, in cui sembra che ricevere Gesù faccia diventare onnipotenti, cioè quindi che negano quello spirito di servizio, di amore, di sofferenza che ha caratterizzato il nostro Maestro. Quindi, come vedete, ancora nella difficoltà di scoprire la vita di Cristo dentro di noi, siccome tendenzialmente noi evangelici siamo un po' estremisti, bisogna riconoscerlo, no? O estremizziamo in una direzione o estremizziamo nell'altra direzione. E leggendo su qualsiasi dizionario, non vi do la definizione, la parola crisi ben si presta a quello che sta avvenendo nell'intera società e in particolare nella sfera cristiana. È crisi intensa non soltanto in termini di crack economici, qua stendiamo un pietoso velo perché non so se da voi, ma da noi le offerte, le decime hanno avuto un calo veramente notevole, impressionante. Crack psichici, crack spirituali, crolli che la gente si trova ad affrontare e crisi, dicevo, sempre più anche legate alla distorsione dei valori cristiani, con estremismi, come vi ho appena detto, che ignorando la realtà spirituale si strutturano, come ho detto, in una specie di bipolarismo spirituale. E dobbiamo capire realmente che in fondo tutto il Vecchio Testamento è qualcosa che vuole generare la crisi. Vuole generare la crisi dell'autogiustizia umana, cioè tutto il Vecchio Testamento, Vangelo compreso, perché nonostante lo troviamo nel Nuovo Testamento, capite bene che ancora non si è realizzata la morte espiatrice di Cristo, tutto il Vecchio Testamento è una sorta di crisi che si genererà nelle persone nel momento in cui si accorgeranno che la legge non ha la capacità di cambiare, nel momento in cui si accorgeranno che la legge di Dio, pur essendo santa, giusta, può darti, come può fare una diagnosi, una TAC, una risonanza, ti può dare una visione del male, può evocare il male, può portarti alla crisi profonda del pubblicano che andava al tempio pregando, dicendo pietà, pietà di me, il peccatore, ma la legge non ha il potere di cambiarti. Ecco perché dico, chi ritorna ancora a questi modelli dove si impegna mentalmente per cercare di cambiare testa imponendosi o lasciandosi imporre una legge, non arriva da nessuna parte ed è drammatico come tante persone stanno andando in crisi nel tentativo di adeguarsi alla volontà di Dio. E paradossalmente vanno più in crisi, sapete chi? I più sinceri, perché quelli che dicono amen amen, però dice aspetta a me Dio, cioè io dico amen amen. Quelli che dicono amen amen e vogliono fare sul serio e vogliono vincere questa battaglia contro il male in maniera seria sono quelli più penalizzati. E Dio soffre per questo perché vede la buona volontà, vede la disponibilità, ma vede la impotenza dello sforzo umano se non subentra la scoperta dell'opera gloriosa che Dio ha fatto in noi. Quindi dicevo, vista l'inefficacia della legge, l'Apostolo Paolo in 2 Corinzi 3, capitolo 3, verso 5, diceva: non già che siamo da noi stessi capaci di pensare qualcosa come se venisse da noi, ma la nostra capacità viene da Dio. Fratelli, sorelle, questo è bello e semplice dirlo, la nostra capacità viene da Dio, ma normalmente tutta la nostra vita si è strutturata nel tentativo di dimostrare agli altri, a noi stessi e persino a Dio che ce la facciamo. Quindi per smontare questo modello in cui tu devi dimostrare a Dio, è come se Dio lascerà passarti attraverso dei sistemi di smontamento totale di situazioni dove la crisi sarà così forte che quasi quasi dici è finita,
ti lascerai andare e poi scoprirai che galleggi, ma galleggi non perché sei un galleggiante, ma perché Cristo, il salvagente, è dentro di te. E tante volte veramente abbiamo bisogno di passare da momenti incredibili dove le persecuzioni, gli attacchi, le difficoltà vengono proprio dalla famiglia naturale, dalla famiglia spirituale, e a quel punto la crisi, il fatto di dire non me lo aspettavo da te, non me lo aspettavo da queste persone, o non me lo aspettavo da me, perché tante volte, diciamolo chiaro fratelli, abbiamo preso certe cantonate che magari quando le facevano gli altri giudicavamo e diciamo ma come fai a fare una cosa del genere, e poi ne abbiamo fatto di peggiori, e solamente lì abbiamo cominciato a scoprire che la crisi nella dimensione di Dio è, può essere un preludio della scoperta che quello che conta in noi è quello che Dio ha fatto. Cioè, cristianesimo non è quello che noi facciamo, è quello che Dio ha fatto. Se lo scopriamo, chiaramente si manifesterà. Se non lo scopriamo, nella salita, nel test della vita che state attraversando, ci sarà un momento in cui il motore comincerà a dare segnali di fumo. Comincerete a dire non mi conviene. Non mi conviene amare, comincerete ad acquisire modelli che piano piano non sono lo spirito del servo, ma lo spirito del controllo. E questo purtroppo succede spesso nelle comunità, quasi che noi ci volessimo sostituire a Dio. Paolo drammaticamente tante volte dovette osservare queste cose nella sua vita, visse momenti incredibili e lui sottolineò in maniera molto chiara che io ho piantato, Apollo ha innaffiato, ma è Dio che fa crescere. E però, siccome Dio ci metteva troppo tempo a fare crescere, diamogli un aiuto a Dio. Cerchiamo di accelerare la produzione. Oggi siamo in un campo imprenditoriale dove si deve accelerare. E allora, tante volte la nostra accelerazione altro non ha fatto che bruciare le piante, che consumarle. E io capisco che tanti in buona fede vorrebbero avere un raccolto più grande, però prova a innaffiare la tua pianta 10 volte al giorno per vederla crescere più velocemente e vedi quale sarà il risultato. Quindi tutto il Vecchio Testamento qua ci fa capire, quando Paolo riprende, che questa capacità, questa abilitazione viene da Dio, egli, lui, tu puoi dire questa mattina, Dio mi ha reso idoneo ad essere ministro di un nuovo patto, non di lettera ma di spirito, perché la lettera uccide, lo spirito vivifica. Fratelli, se solo potessimo fare esperienza di questo piccolo verso, faremmo veramente un salto in avanti incredibile, perché tante volte noi siamo esperti nella lettera dello Spirito. Permettetemi, cioè ci avviciniamo alla parola di Dio che è Spirito con le nostre categorie, con la nostra mentalità, con i nostri presupposti, con i nostri pregiudizi, con le nostre aspirazioni, con le nostre ferite. E guarda caso poi ognuno riesce a fargli dire quello che vuole. Ma meno male che lo Spirito Santo vive, meno male che Gesù vive, meno male che non è come i grandi uomini che hanno fatto delle cose incredibili e poi tutti i discepoli si sono ancora litigati per capire chi veramente stava interpretando il Maestro. Il nostro Maestro vive. Questo è fondamentale. E la capacità di essere ministri di un nuovo patto è una capacità che ci viene non dalla lettera. Non fraintendetemi. C'è stato un periodo nella mia vita in cui ero così imbottito della lettera che mi stavo uccidendo e stavo uccidendo gli altri nel nome della lettera. E ho dovuto arrivare al punto molto umiliante di dire non capisco più, Signore, per poter veramente passare al livello successivo, perché noi tante volte vogliamo capire troppo, vogliamo capire, ma Dio vuole la nostra fiducia di semplici fanciulli, di semplici bambini. E ci sono tante cose, per quanto molti prendono la Bibbia e la fanno come un circuito elettronico, macchi qua ed esce là, metti questo ed esce quell'altro, mamma mia, è qualcosa di tremendo. E poi magari se non esce dice, Dio guarda, io ho ammaccato il pulsante, c'è qualcosa che non va, oh, qualcuno dice, ah ma Dio, siamo noi diventati sovrani, ignorando la sovranità di Dio. Siamo noi diventati quelli che devono fare le preview, le previsioni, senza sapere che Dio sta lavorando nella nostra vita in una maniera incredibile e per farci arrivare dove Lui vuole. Questa è un'altra cosa difficile da comprendere, perché la crisi nostra spesso è elaborata come la sofferenza, è elaborata in una maniera tante volte umana, carnale. La crisi, per esempio, delle persone che ti deludono e vai in crisi, com'è elaborata? Non mi fiderò più di nessuno. Io incontro tanti pastori che mi dicono non mi fido più di nessuno. Non mi fido neanche di me stesso. E chiaramente è brutto, perché? Perché i traumi, le ferite, le delusioni, tutti i test che Dio ha permesso nella nostra vita sono stati e sono delle opportunità per scoprire di più la sua presenza, la sua grazia, il suo amore. E invece tante volte sono delle opportunità per cui dici, aspetta, prima di trovarmi nuovamente in crisi, vi faccio andare io in crisi, ma io non ci vado. Proprio a differenza del nostro Maestro, che avendo amato i suoi, li amò sino alla fine. E questa è una logica difficile per la nostra mente. Questa capacità di lasciarsi ferire, questa capacità di accogliere la debolezza perché la potenza si manifesti di Dio. Fragilità, crisi, opportunità, potenza. È qualche cosa che lo Spirito Santo sta cercando di farti vedere. E mentre tu stai dicendo, Signore, ma sono troppo debole, e Lui ti sta dicendo, ma che cosa volevi scoprire? Che eri un Superman. Conosco la tua fragilità, conosco quelle aree che stai nascondendo persino a te stesso, non solo le stai nascondendo agli altri, le stai nascondendo persino a te stesso, conosco tutte le tue difficoltà, ma continuo perfettamente ad amarti, perché è questo mio amore che può cominciare a lavorare sulla tua paura. La lettera uccide, ma lo spirito vivifica. E dovremmo cominciare a comprendere che nella crisi noi ci attacchiamo allo spirito della lettera, ci attacchiamo al carattere di Cristo, ci attacchiamo a Cristo. Perché? Perché sapete benissimo che nella scrittura possiamo trovare qualunque giustificazione per la nostra carnalità. Persino i giudei, dichiarando Corban, quello con cui potevano sostenere i loro genitori, avevano trovato una maniera spirituale per esimersi dal sostenere i genitori. Cioè noi siamo abilissimi nel trovare dei versetti che giustifichino la nostra incredulità, il nostro settarismo, le nostre paure. La Bibbia si presta. E poi, ripeto, se non ci fosse veramente lo Spirito Santo, saremmo messi molto, molto male. Vi parla una persona che prima di convertirsi faceva analisi del linguaggio ed era arrivato a concludere che sono così tante le immagini che si intrecciano quando due persone comunicano che comunicare è un'utopia. E non semplicemente quando magari dice tua moglie dice una cosa e tu sei distratto un attimo, quindi poi dice cosa hai detto? Questo è normale, questa è una disattenzione, anzi mariti stiamo un po' più attenti, tante volte siamo così presi dai nostri pesi che le nostre mogli parlano e sembra che non abbiamo la stazione ricevente aperta. Ma sto dicendo persone che si mettono davanti, cercano di chiarire, cercano di parlare e sembra che più parlano e meno si capiscono. Perché questo? Perché il linguaggio, se non è asservito all'amore, ma se il linguaggio è asservito alle tendenze della nostra natura umana, gelosie, contese, ire, sete, noi non riusciremo a capirci. E bisogna dire che come mondo evangelico siamo una delle più grandi espressioni di difficoltà di vivere insieme, da cui sono venute un sacco di barzellette, di quelle della serie cosa fanno due evangelici in un paese, due comunità, eccetera, eccetera. Perché? Proprio perché tante volte è come se dessimo enfasi più a quello che noi abbiamo capito di Dio, non a Dio. E la crisi che sta interessando la Chiesa in questo momento potrà essere superata, come sentivo veramente con gioia questa mattina, da una intimità maggiore con Cristo. Non sarà superata da una teologia più elaborata, non sarà superata da non so che cosa, o da un ecumenismo forzato, non sarà superata dal diventare uniti contro qualcuno. Abbiamo qualche esempio del passato che non ci piace tanto. Erode e compagni trovarono una amicizia forte, Pilato nel momento in cui dovevano essere insieme contro Gesù. E lì è più facile, perché quando dobbiamo essere contro è più facile, quando siamo nazionale che tifa contro le squadre che giocano con l'Italia è più facile essere uniti contro, ma poi quando dobbiamo essere uniti pro, lì vengono i problemi. Perché? Perché è come se la crisi avesse un altro valore. L'argomento, vado verso la conclusione perché preferisco un po' fare un po' di dibattito poi. La crisi ha un altro grande, importante valore, cioè quello di farci vedere che non possiamo essere dei solisti. Non possiamo fare tutto da soli. Abbiamo bisogno di ritrovare il senso di squadra. Quindi ci sono delle crisi che riguardano certamente la tua vita, degli equilibri nuovi, qualche cosa che Dio ti vuole fare superare, ma ci sono delle crisi che riguardano la tua ostinazione nel volere fare tutto da solo e poi vai in crisi, ti carichi di un peso più grosso di quello che puoi portare senza capire che la squadra può fare, raggiungere degli obiettivi e quindi trasformare una sconfitta in una vittoria. Sono belli quei film cristiani quando si vede una squadra che è proprio a terra, poi ritorna questo spirito di squadra, tutti per uno, uno per tutti, e poi miracolosamente, persino a prescindere dalle capacità fisiche dei giocatori, l'unità dà vittoria. E questo lo stanno capendo anche nel calcio, ci sono molti che chiaramente danno molta importanza a quelli che fanno i counselor, i coach, i sostegni, perché? perché spesso la squadra è unita tanto per dire, ma poi ognuno ce l'ha con l'altro. E come si fa a giocare una partita insieme quando non c'è una dimensione di pari sentimento? E come faremo noi cristiani a entrare in campo e vincere questa partita se non riusciamo ad avere un pari sentimento? E quale deve essere il sentimento? Il sentimento di una teoria X, di una dottrina Y, di una teologia Z o i sentimenti di Cristo? Abbiamo bisogno di ritornare alla semplicità. Abbiamo bisogno di ritornare all'essenziale. Siamo diventati così complessi che mentre stiamo studiando e approfondendo, magari lo Spirito Santo ci sta dicendo qualcosa, diciamo: levati che sto studiando la Bibbia, levati che... Ma come levati? Lui è l'ispiratore, lui è quello che ce la vuole spiegare, lui soprattutto è quello che la vuole illuminare dentro di noi, perché se studi una mappa geografica ma non visiti i luoghi che questa mappa descrive, sei uno studioso di mappe e basta. E tanti siamo stati, io lo sono stato, uno studioso di mappa, capace di fare delle dissertazioni incredibili, delle predicazioni veramente potenti, ma poi incapace di vivere quelle realtà spirituali che quelle predicazioni sottendevano. E a un certo punto Dio mi ha detto: così non va bene, così non va bene. A predicare siamo bravi, a parlare siamo bravi, a dichiarare cose incredibili siamo bravi, però poi a scoprirle dentro di noi, a esprimere la vita di Cristo, siamo un po' scarsetti. Anzi, ora piano piano credo che questo spirito dell'agnello sta essendo promosso dallo Spirito Santo, questa sensibilità per gli ultimi, per i poveri, per gli emarginati, per gli extracomunitari, questa sensibilità, chi pensate che la sta coltivando in voi? Ma è lo Spirito Santo, che piuttosto che realmente stare sempre a pensare a noi, a noi, a noi, a noi, sta facendo venire fuori questa immagine di Cristo, che pur essendo realmente quello che era, era servo. Lo Spirito Santo sta veramente lavorando, e mentre magari in altre parti del mondo ministeri si esaltano, diciamo, in non so che cosa, Dio ti sta portando a quel livello incredibile di servo. Riflettiamo: l'enorme onnipotenza di Dio è stata proprio quella di rendersi impotente. Cristo, la massima espressione della potenza di Dio, nato in un posto scognito dove nessuno poteva, con una faccia quasi irriconoscibile, perché per definirlo Dio dovette dire a Giovanni quello su cui si poserà, quindi evidentemente non era. Oppure quando lo andarono ad arrestare, Giuda disse: quello che bacerò. Non era, non aveva né aureole laser né non so che cosa, ne era alto 6 metri, anzi il popolo giudeo normalmente di media è massimo 1,45-1,50, quindi lui sarà stato di questo livello di taglia, ma avvicinabile. Non aveva neanche i gorilla, i bodyguard. Tant'è vero che i bambini si avvicinavano. Questo è un test che puoi fare nella tua vita se sei diventato troppo... Magari lo fai da nonno è più facile fare questo test perché già c'è una confidenza. Se quando ti avvicini i bambini non si sentono inibiti, perché se si sentono inibiti vuol dire che ti sei troppo schermato. Gesù era estremamente avvicinabile. E dobbiamo chiederci veramente in questa crisi che stiamo vivendo, ma il nostro desiderio è di esprimere il buon odore di Cristo, il carattere di Cristo, o è quello di diventare sempre più schermati, armati, protetti, difesi dalle nostre armature umane, che poi neanche funzionano, dico oltretutto, quindi alla fine non serve a niente. Vado verso la conclusione. Dicevo, tutto il Vecchio Testamento, vista l'inefficacia della legge, rappresenta una preparazione alla crisi dell'autogiustizia portata all'estremo dai Vangeli, sia per questa radicalità di Gesù, sia per certe enfatizzazioni di alcune beatitudini che erano realmente preludio di grandi benedizioni. Quando Gesù diceva «beati i poveri in spirito», perché di loro è il regno dei cieli, sta parlando di una povertà nella dimensione umana che ti permette di metterti in discussione, di capire di non avere capito e di essere lì a dire: Signore, ho bisogno ancora, più sono grande, meno capisco, più fragile sono. Quando questo è cominciato nella mia vita io non capivo più, andavo alle conferenze e dicevo: ma non mi viene niente da dire, ma che devo dire? Eppure di cose da dire ne potrei dire tante. Questa sensazione di fragilità legata al fatto che il cristianesimo non è un'ideologia, non è un partito, non è una convinzione filosofica, ma è la vita di Cristo. E questo Dio ci tiene che lo riscopriamo. E tante volte, sapete, quello che sta succedendo nella realtà sta facendo sì che persone che hanno analogie, affinità, anche dottrinali, perfette, eccetera, eccetera, si scannano in una maniera incredibile, pur avendo la stessa dottrina pentecostale classica. E persone invece che magari non hanno, magari nell'esperienza pentecostale o hanno altre esperienze, stanno sperimentando di più l'unità basata su Cristo, perché questa è la vera unità. E io mi sono rattristato tanto, io giro parecchio, voi lo sapete, mi sono rattristato tanto quando ho visto che la maggioranza dei pastori evangelici tiene più alla dottrina che a Cristo. Dice: ma cosa stai dicendo? Secondo me veramente entriamo nel campo della, come la chiamiamo? Logolatria. Cioè, la Bibbia è la parola di Dio, ma nel momento in cui te ne fai un'immagine, la tua immagine non è necessariamente Dio. È riveduto e corretto dalla tua comprensione parziale, momentanea. Io 20 anni fa leggevo la stessa parola, ma capivo altre cose. 10 anni fa leggevo la stessa parola, non sono andato a prendere altri libri apocrifi, perché là ce n'è abbastanza. Però, conoscendo di più l'autore, la parola mi diceva sempre cose diverse. Io parlavo di grazia 30 anni fa, ma ero un legalista e giudicavo tutti, e ci sono voluti parecchi anni per capire la misericordia di Dio. Quindi quando noi diciamo ma la parola di Dio dice, dovremmo dire secondo quello che io ho capito, secondo la mia maturità, secondo... Quindi non è un assioma, non è qualche cosa che possiamo dichiarare, ma come sarebbe bello lasciare parlare Cristo attraverso di noi, che parlerà in accordo alla parola, che esprimerà, che darà quell'odore forte di Gesù. Questo è quello di cui le persone hanno bisogno. Non di un messaggio cristiano che gli dica vai a Cristo e subito avrai tutte le benedizioni di questo mondo, no. Perché poi magari neanche gli funziona, se funziona ci sono tante cose da capire bene, ma vai a Cristo e troverai la perla di grande valore e troverai quella sostanza migliore e permanente che permise ai nostri primi fratelli e che permette oggi alle chiese perseguitate di accettare con gioia il furto dei loro beni perché stanno vivendo qualcosa di più grande. Sembra quasi che oggi diciamo, vabbè, Cristo non mi interessa, ma lasciate, l'importante è che ci lasciate l'ortodossia, però Cristo, va bene, lo possiamo mettere da parte. Levatemi tutto, ma non levatemi Cristo, perché Cristo è il progetto di Dio in noi, non è la conoscenza. O se vogliamo dire la conoscenza nel senso di identificazione, essere una stessa cosa con Lui. Nelle beatitudini c'erano poveri in spirito perché loro il regno dei cieli. Beati quelli che sono afflitti! Ma come beati quelli che sono afflitti? Qua nessuno vuole essere afflitto, nessuno vuole soffrire, perché saranno consolati. E la consolazione non è una vittoria all'Enalotto, ma la consolazione è la scoperta di quello che Dio sta cercando di farci scoprire, quel tesoro meraviglioso dove tignuola, ruggine non possono accedere e quell'amore grandissimo dal quale nessuno ci potrà mai separare. Forse non lo comprendiamo, tante volte pensiamo che Cristo deve essere complice delle nostre imprese, ma Lui vuole portarci alla scoperta del regno di Dio dentro di noi. Dio ti vuole fare vedere questa mattina che sei ricco. Dice, ma io non ho visto il mio conto in banca, non ho visto il mio portafogli. Dio ti vuole fare vedere che sei invulnerabile. Invulnerabile, ma lo sai che artrosi che ho, che problemi, non mi posso muovere di qua, di là, di sopra. Spiritualmente sei invulnerabile se tu stai cercando, sperando in Cristo semplicemente per i benefici di questa vita. Mi dispiace, qualcuno dice che sei uno dei più miserabili degli uomini. Perché? Perché Dio non ci vuole dare queste cose in più, sì, in più, però tante volte noi l'in più lo consideriamo prioritario e quello che è prioritario lo mettiamo bene da parte ed è drammatico. Beati quelli che sono affamati e assetati di giustizia perché saranno saziati. Ma dove? Quando? Tutto quello che vediamo suona sempre di più di ingiustizia, suona sempre di più di disparità, di raccomandazione. Tutto il sistema in cui noi viviamo è dominato da pochi uomini che hanno tutte le finanze del mondo e che possono dire a un presidente esci di scena, entra in scena, ora entra tu, ora esci tu. Non ci illudiamo a tutta questa libera scelta, in realtà c'è un controllo fortissimo. Quindi questa giustizia, dove vogliamo essere affamati e sfamati, abbiamo bisogno di scoprirla già dentro di noi, perché se non scopriamo che già dentro di noi c'è una giustizia, c'è una pace e c'è un'allegrezza, il regno di Dio in noi è pace, giustizia e allegrezza, noi saremo degli arrabbiati, degli evangeli sempre arrabbiati, sempre amareggiati, sempre qui in minoranza soprattutto, col complesso di inferiorità perché non siamo chissà quanti. Se non scopriamo questo regno dentro di noi, non saremo saziati e Dio ti dice saziati della mia giustizia, della mia pace, della mia gioia che è dentro di te. E questo come lo fai se non scopri l'amore? Ami e in questa intimità cresce la consapevolezza della grazia di Dio. Beati voi ancora per la crisi di quando vi insulteranno e vi perseguiteranno. Beati noi. Signore, ma questa beatitudine non la potevi riservare per quelli cattivi. Gliela mandiamo a quelli cattivi questa beatitudine. Perseguitati, uccisi, deve vincere sempre il buono. Non siamo in un sistema dove vince il migliore sempre all'apparenza, ma per Dio c'è una beatitudine. Se stai soffrendo e se la tua crisi, che sia crisi coniugale, in cui vorresti dire ma deve cambiare mia moglie, mi dispiace, oddio stai dicendo ma deve cambiare mio marito, non andiamo da nessuna parte così. La crisi, la persecuzione che nasce dalla crisi, ha bisogno di essere rivisitata dall'amore di Dio e dalla capacità di vincere. Qualcuno ce l'aveva detto: non siate vinti dal male, ma vincete il male col bene. Ma non col vostro concetto di bene. Sì, è bene eliminarlo direttamente il male, guarda. E oggi l'amore è diventato così forte che è diventato amore criminale. Io ti amo così tanto che poi ti cancello. E non ti cancello da Facebook, ti cancello proprio direttamente. Abbiamo bisogno di ritrovare questa realtà. Beati voi quando mi insulteranno e vi perseguiteranno e mentendo diranno contro di voi ogni sorta di male. Per causa mia, rallegratevi e giubilate perché il vostro premio è grande nei cieli, perché così hanno perseguitato i profeti. Vado verso due ultimi spunti di riflessione. Il primo riguarda la crisi che è umiliante. Quando sei in crisi, il tuo orgoglio ne prende abbastanza. Quanti mariti conosco in crisi che piangono, i mariti che piangono, perché non sono in grado di portare dei soldi a casa. E siamo in situazioni di questo genere. La crisi, qualunque versante della tua vita, è umiliante. Ma l'umiliazione può precedere la gloria attraverso la scoperta, dicevo, di questa risorsa meravigliosa che Dio ha messo in te. Abbiamo bisogno di ritrovare veramente questa dimensione dell'amore, corporativo. Abbiamo bisogno di smetterla di enfatizzare che attraverso la fede tu certamente non avrai mai problemi di tipo economico, perché Dio aveva pensato un modo diverso anche di determinare la prosperità, che era il principio di uguaglianza, dove l'abbondanza di alcuni avrebbe sopperito alla necessità di altri. E qua invece vediamo che magari ci sono alcuni che hanno fede per accumulare, e quando ci sono persone che non accumulano magari dicono: e che vuoi, mi dispiace per te, non hai avuto fede per sopravvivere, muori. È tragico, ma è bello quando i credenti cominciano a essere solidali e stanno sorgendo tanti centri per l'accoglienza di questi, non sono nostri fratelli, alcuni sono fratelli, alcuni hanno fatto un'esperienza con Dio di questi extracomunitari perché vengono da paesi dove ci sono state grandi evangelizzazioni. Ma non possiamo dire la tua fede ti salverà, la tua fede ti benedirà, la tua fede ti approvvigionerà, no! Perché il concetto è diverso. Ancora una volta, la sensibilità dell'amore gli uni per gli altri, come nella Chiesa primitiva, portava le persone a non dire proprio quello che era in più. Quindi, automaticamente, attraverso la solidarietà, la sensibilità, qualcuno potrebbe dire il principio del comunismo e la comunione dei beni, sì, ma se lo estrapoliamo dalla realtà dell'amore non funziona, purtroppo la storia ce ne ha dato atto, ma non c'era nessun povero tra di loro. Fratelli, la crisi di qualcuno non solo è un'opportunità per veramente vedere se tu sei collegato a Dio solo nei momenti dove tutto ti va bene, ma è anche l'opportunità per qualcun altro per subentrare economicamente, con la solidarietà, con l'appoggio, con l'essere veramente uniti, col coprire le nudità dei fratelli. È drammatico, Dio soffre tantissimo, in certi momenti proprio ho sentito il pianto di Dio per alcuni ministri che si sentono di fare una grande opera mettendo in ridicolo, mettendo in evidenza tutte le defaillance, tutte le cadute dei loro conservi. Questo non è da Dio. Io immagino quando queste persone andranno in cielo tutte convinte che Dio gli darà un premio particolare perché hanno denunciato tutti i fratelli che sono stati molto cortesi e non li hanno denunciati, perché gli sarebbe stato veramente, secondo un ottico umano, di denunciare per diffamazione, e arriveranno là tutti convinti: guarda, questo ha fatto quello, questo ha fatto quello, questo ha fatto quello. E si sentiranno dire: guardate che qui ci sono solamente due categorie, quelli che hanno ricevuto Cristo e quelli che non l'hanno ricevuto, quelli che sono nuove creature e quelli che non sono nuove creature. E poi il secondo livello di test sarà: quanto hai amato. Non quanto sei intelligente, non quanto sei conoscitore delle dottrine più alte, non quanto parli le lingue degli uomini e degli angeli, non quanto profetizzi, non quanti carismi hai, ma quanto hai amato. E purtroppo quello che hai fatto non è neanche il carisma della diffamazione, non esiste, quindi neanche un carisma lo possiamo. Ed è tremendo quando, anziché coprirci, amarci, sostenerci, queste opportunità in cui vediamo l'altro in crisi ci servono per colpirlo, per giudicarlo. La crisi, il giudizio comincia dalla casa di Dio. È giunto il tempo in cui il giudizio deve cominciare dalla casa di Dio, e se comincia prima da noi, quale sarà la fine di quelli che non obbediscono al Vangelo? Se anche noi, seppur per un giudizio retributivo, ecco perché il fondamento è buono, è Cristo, ma quello che abbiamo costruito tante volte non è tanto oro, argento e pietre preziose, ma anche l'opera viene provata. E vado alla frase finale, che era il tema di questa riunione. Se il fondamento va bene, ma quello che abbiamo costruito sopra non va bene, e allora siamo oggi disposti a ricostruire? Oppure dobbiamo mantenere i nostri castelli in aria? Il mio orgoglio per tanto tempo mi ha fatto dire: no, io non mi metto in discussione. A un certo punto Dio è come se mi avesse fatto vedere: se tu non lasci che brucino quelle cose che sono infiammabili, ci sarà un momento in cui bruceranno, quindi falle bruciare ora. E tante volte veramente passiamo attraverso delle specie di forni crematori, però dove non usciamo morti, ma dove ne esce morta la nostra carnalità, morto il nostro orgoglio. Abbiamo bisogno di essere tante volte messi in processi di frittura o di pestaggio incredibili, dove persino una parte di noi dice: perché? Perché? Però quando poi ci accorgiamo che il risultato ha fatto crescere questa umiltà, ci ha fatto smettere di giudicare gli altri, perché prima quando succedeva qualcosa all'altro: oh, guarda cosa gli è successo, suo figlio qua, sua figlia, poi quando succede ai nostri figli: ah, non hai fede per essere guarito, non hai fede, non hai fede. Poi quando succede che abbiamo una malattia e ci dobbiamo fare un intervento, Dio ci ama così tanto che permette che siamo ridimensionati per acquisire misericordia. E voglio concludere leggendo quel verso che abbiamo messo alla base di questa prima riflessione. Così dice l'Apostolo Paolo: io ho piantato, Apollo innaffiato, ma Dio ha fatto crescere. Quindi colui che pianta e colui che annaffia non sono nulla, Dio fa crescere. Ora colui che pianta e colui che annaffia sono una medesima cosa, ma ciascuno riceverà il proprio premio secondo la propria fatica. Noi siamo infatti collaboratori di Dio, voi siete il campo di Dio, l'edificio di Dio, secondo la grazia di Dio che mi è stata data come esperto architetto, ho posto il fondamento, un altro vi costruisce sopra, ma badi, ciascuno ha come vi costruisce sopra, perché nessuno può porre altro fondamento oltre a quello già posto, cioè Cristo Gesù. E questo già ci fa vedere che il fondamento più importante rimane Cristo in noi, speranza di gloria. È fondamentale, fratelli, perché noi tante volte abbiamo criticato il mondo cattolico che dice Cristo va bene, però poi X, Y e magari santi che neanche sono esistiti, e noi diciamo Cristo va bene perché è l'unico, però alla fine non ci interessa di scoprire il carattere di Cristo, non ci interessa di scoprire la vita di Cristo, e non vogliamo avere comunione con gli altri sulla base di Cristo, ma sulla base di altri piani e altre teorie, mentre altre persone, se sono nate di nuovo dall'alto, sono nostri fratelli. Saranno fratelli antipatici, saranno fratelli teologicamente, theologically incorrect, teologicamente scorretti, ma questo te lo devi prendere con Dio. Se Dio l'ha generato, fondamentalmente sono tuoi fratelli e hai bisogno di riconoscere il fondamento comune. Ora, e conclude qui la scrittura e conclude anch'io, ora se uno costruisce su questo fondamento con oro, argento, pietre di valore, legno, fieno, paglia, l'opera di ognuno sarà messa in luce, perché il giorno di Cristo la renderà visibile, poiché quel giorno apparirà come un fuoco e il fuoco proverà quale sia l'opera di ciascuno. Se l'opera che uno ha costruito sul fondamento rimane, egli ne riceverà ricompensa. Se l'opera sarà arsa, egli ne avrà danno, ma egli stesso sarà salvato, però come attraverso il fuoco. E qui ancora vediamo quello che sta avvenendo, il purgatorio in atto nella tua vita. Quel fuoco, quella difficoltà, che l'Apostolo dice non vi scandalizzate se venite provati, se c'è un fuoco acceso intorno a voi. Questo fuoco ce l'abbiamo tutti accanto, e ogni afflizione, ogni prova, tentazione, la parola greca è uguale, periasmoi, è un momento, è un'opportunità. Ogni esame, ogni crisi è un'opportunità per essere promosso, o è un'opportunità per retrocedere? Non si può rimanere allo stesso livello con Dio. O piano piano andiamo avanti, o piano piano andiamo indietro. Questo non necessariamente, ripeto, riguarda la salvezza, che può essere pure messa in crisi, ecco, ci sono quelle teorie una volta salvati per sempre salvati, sono ancora quegli estremismi da una parte e dall'altra, come ci sono le teorie opposte che dicono oh, stai attento che se Dio viene quando tu stai guardando un programma poco serio ti manderai all'inferno perché c'hai uno spirito di buffoneria. Ancora una volta viviamo gli estremismi umani, ma la cosa bella e poter sapere che lo Spirito Santo, ci alziamo in piedi, cambiate posizione, lo Spirito Santo sta lavorando nella tua vita, il fuoco che stai avvertendo, il fuoco che stai cogliendo nella tua vita, c'ha una funzione grande questa mattina. Io non so che tipo di fuoco è, ma sicuramente so che nel progetto di Dio è volto a bruciare e a fare andare via tutte quelle scorie che fanno parte della tua anima ferita. Forse sono risentimenti, forse sono paure, forse sono traumi, forse qualcuno ti ha detto che sei una cosa inutile fin da quando sei nato, quindi questa carenza affettiva, questa carenza di valore te la sei portata dietro e hai detto a te stesso: ora che sono un leader farò vedere io. Non so quale fuoco Dio sta permettendo nella tua vita, però io so che questo fuoco vuole produrre una purificazione perché tu possa vivere la santità di Dio un livello più alto, un passo in più, perché tu possa superare i tuoi esami, perché tu possa non scappare da questo fuoco, da questa padella dove ti senti bruciare, perché Dio sta dicendo: sono io che in qualche modo sto monitorando il tutto e non sei bruciabile. Un poco come Daniele e il gruppo nella fornace ardente, e non puoi bruciare, possono bruciare quelle parti di te che andrebbero bruciate, ma ne verrai fuori se puoi stare sul fuoco, se puoi imparare dalla sofferenza, ne verrà fuori un ministro ancora più misericordioso, un ministro capace ancora di più di lasciarsi ferire. Come? Io voglio diventare un ministro con i bodyguard, con quelli che mi difendono, e guai se qualcuno si avvicina lo polverizzo. No, il nostro modello è Gesù. E abbiamo bisogno di assomigliare sempre di più a Lui. E Lui il massimo lo ha dato proprio nella massima ferita. Il massimo amore lo ha espresso proprio quando tutti, persino i suoi discepoli, lo hanno mollato. E quindi veramente sappi che lasciarti ferire, riuscire ad amare, perdonare, anche se non fa tanto rumore, questo è quello che lo Spirito Santo sta coltivando nella tua vita. Ed è dura! Perché l'attacco ti viene proprio da persone che non puoi dire: va bene, ognuno per casa sua, perché forse sono a casa tua. Ma opportunità nella crisi, opportunità di essere più che vincitore in virtù del Signore che ti ha amato, ti ama e ti amerà sempre e sta facendo il tifo per te e ti sta dicendo: con me non è mai finita. Perché spesso si passa anche attraverso la sfiducia totale, non voglio dire la disperazione, ma e Dio ti sta dicendo: non è finita, figlia mia, non è finita. Guarda avanti con fiducia, perché il volere e l'operare sono in te per la mia misericordia, e questo processo ti renderà ancora più risplendente del mio profumo. Vogliamo pregare un attimo?